dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 13 maggio 2019, piegati dalle fatiche del trasloco, evitando di mangiare reni crudi di marmotta, siamo pronti come di lunedì per chiacchierare insieme di notizie, quelle digitali, ad italiana. Dal nuovo studio Liguria 3, torre di controllo Starfleet Command, aiutateci a trovare un nome di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dall'ormai classico studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Buonasera amici.
Buonasera. Buonasera Franco.
Buonasera Franco, buonasera Michele.
Buongiorno.
Buonasera,
calma, basta.
Dallo studio Legacy di Milano.
Ragazzi, trovare un nome è difficile. Quali erano i problemi difficili nella computer science, Francesco? Trovare un nome alle cose. L'invalidazione della cache e gli off by one errors, no?
Beh, anche
i due problemi.
Le lettere accentate e le date. Okay, queste sono altri due grandi classici.
Io oramai sono molto arrugginito perché sono più nei problemi dei traslochi.
Esatto.
Ho scoperto due cose per ora, sono a due, che non bisogna fare mai nei traslochi. Uno è smontare completamente uno studio senza mettere delle etichette su tutti gli alimentatori.
Perché sono tutti uguali tranne che riferiscono di un micropixel di larghezza della cosa.
Esatto, e di quel
e di un micro millivolt
che fa esatto. Saltare qualsiasi cosa, esatto. No, ma proprio io ne ho perso qualcuno, non lo so, infatti non ho time machine attivo perché non trovo l'alimentatore a parte che il disco di time machine va messo qua, la spina è là. Non so come arrivarci, ma va bene lo stesso. E l'altro errore, che è molto meno informatico, è che quando prendi tutti gli appendini di casa, tutti gli appendini senza i più vestiti, e li metti tutti in una sacca, è un errore colossale mescolarli tutti in una sacca, perché poi quando li tiri fuori, hai presente quei giochi di abilità giapponesi che devi trovare
sbagliarli.
L'incastro e il disincastro, esatto, diventa una roba impossibile. Quelle sono state le due difficoltà maggiori.
Puoi scrivere un libro adesso,
esatto, un libro
o poi ci facciamo una serie Netflix.
C'è gente che ha scritto libri per molto meno, effettivamente.
Esatto. Potevi chiamare Marie Kondo, lo vedi?
Marie Kondo?
Quello è molto facile, fare un trasloco così, prendi tutto, lo butti via e traslochi.
Certo, perfetto, io la variante con la tanica di benzina. Ma
sostiene che gli oggetti che non hai usato da più di 2 anni e quelli che non ti danno gioia te li dovresti disfare perché rovinano il tuo io interiore.
Io posso anche capire il concetto, però c'è un appendice che dice che il giorno dopo che li hai buttati ti servono.
Esatto, e poi lo studio ti serve tutti i lunedì sera da 10 anni e rotte a questa parte, sì. Quindi insomma,
è tutta la gioia che ti dà questo studio.
È che lo studio ha avuto delle metamorfosi negli anni tali, per cui andando a smontare, oltre alla marea di polvere e cose del genere, mi sono trovato nelle cable box attaccato alle varie interfacce, cioè dei cavi che dicevo... Ma di qui che cosa passa? Di qui non passa più niente dal 1914 o robe del genere. Per cui era veramente, c'era ancora dei collegamenti che, boh, questo cosa serviva? Chi lo sa, effettivamente. E quindi qui, insomma, partiamo molto più streamlined, molto più lisci.
Lean.
Però ho una tonnellata di scatole di cartone qua dietro piene di cavi, cavetti, cavettini che non ho la più pallida idea di dove andare a stivare, a mettere.
Ah, quindi adesso si spiega il mappazzone dietro di te, in realtà serve a nascondere
che non è un insonorizzante, una roba professionale da studio, è uno scatolone gigante di cavi.
È un nascondente, esatto. No, è bello questo attrezzo qui, lo consiglio. Tanto abbiamo tanti amici podcaster con problemi di acustica degli studi dove registrano, sta a fare qui 150 euro, una roba del genere,
è un armadio.
Come descriverlo? È come fossero due ante di un armadio.
Avete presente l'introduzione di 2001 di nello spazio? Ecco.
Senza le scimmie.
Senza la scimmia. Forse. Dai.
Grazie. Grazie Michele.
Comunque no, è una specie di pannellone di... Io direi di moquette a vederlo in webcam. Esatto. Ma Franco ha detto che non è moquette.
È rivestito del solito materiale che assorbe il suono, che non permette riflessioni. Dentro ci sono due pannelli, penso di legno, molto pesante. e sono due pannelli con uno snodo nel mezzo, lo metti un po' a quinta, come si dice, lo metti dietro le spalle e ti toglie, ti lascia la prima riflessione contro il muro che hai davanti, ma ti toglie tutte quelle d'ambiente dietro. E devo dire che fa una grossa differenza anche, certo, in una stanza con i muri completamente nudi come questa, che generalmente è un incubo per registrare. Mi sembra che al momento l'effetto sia buono.
Certo che, Franco, l'hai preso, cos'è, grigio, nero? Io mi sarei aspettato un verde Digitalia con il logo in mezzo.
C'è solo questo grigio. Questo grigio. No, ma
per te potevano farlo.
E vabbè, bene. Insomma, premiata ditta Traslochi Solerio è a tre quarti dell'opera. Adesso si tratta di aprire scatole e soffrire nel cercare di stivare tutto nei posti giusti. E direi che possiamo tornare alle nostre notizie digitali. Da dove cominciamo? Dobbiamo cominciare dal Google I.O. Michele, tu che sei il nostro googolista di riferimento.
Cominciamo dal Google I.O. Allora, prima di tutto, punto numero uno, siamo sotto le due ore di keynote. Ragazzi, ce la stiamo facendo dopo keynote.
Il dono della sintesi inizia a tornare dalle parti di Mountain View. Okay.
Arriveremo mai a un'ora di keynote in generale?
Beh, chi lo sa? Dipende.
Dovrebbe esserci un limite legale dei keynote.
Però quelli di Google sono particolarmente belli, perché loro li fanno all'aperto e si sentono gli uccellini da sotto. Se senti il live streaming, si sentono gli uccellini cinguettare.
È bellissimo, bellissimo.
È bellissimo.
E poi, se guardi bene, c'è il tecnico del suono che gli dietro fa tip tip tip. Perché mica ci sono più a Mountain View gli uccellini, ce li aggiungono, certo, digitalmente.
Allora, torniamo a noi. Quindi, privacy. Sandai Pichai ha dato probabilmente...
Quindi, scusami,
a fare lo
privacy? Non ne abbiamo parlato la puntata scorsa parlando di Marchetto?
Sandai Pichai è andato a fare lo stesso corso che ha fatto Zuckerberg la settimana prima, però erano finiti i posti, quindi è andato la settimana dopo.
Però, scusami, il corso l'anno scorso, fino all'anno scorso, era prendo tutti i tuoi dati e ci faccio pubblicità.
Sì.
Quest'anno com'è il corso, invece?
Allora, io prendo tutti i tuoi dati, ci faccio quello che voglio, però vabbè, dai, dopo tre mesi te li cancello.
Beh, è già qualcosa.
È già qualcosa.
Dico che te li cancello.
Quindi niente, aprire l'argomento, appunto, c'è stato uno stress molto molto importante da parte di Pichai, ma in generale per tutti i vice president e manager che si sono avvicendati sul palco sul discorso privacy. Credo che la frase del giorno sia stato: privacy è la nostra nuova religione.
Ok.
Ok, va bene. C'è da dire che, come dire, Google è andata un po' più nello specifico, nel senso, mentre quella di Zuckerberg di settimana scorsa, oramai due settimane fa, è stata praticamente una dichiarazione di intenti, okay. Pichai invece c'è da dire che è andato un po' più nello specifico, andando andando a descrivere delle iniziative che dal giorno 1 sono state applicate agli account di Google. Uno di questi è appunto quella della cancellazione automatica. Quindi ognuno di noi potrà scegliere quanto Google potrà tenere i nostri dati per un periodo, se non ricordo male, che va dai 3 ai 18, mesi. Poi vabbè, si è parlato...
Ma scusa, ma Google non fa i backup?
Beh,
va a cancellare i tuoi dati anche da dentro i backup? Oppure
no, vabbè,
più una
i tuoi
dichiarazione
dati...
di intenti a non... usarli.
Hai appena beccato un altro bug di Google?
No, allora lì dobbiamo andare a recuperare lo trascritto, ma si parlava, sono abbastanza sicuro che si parlava di cancellazione di dati dai 3 ai 18 mesi. Questo vuol dire che probabilmente quello che prima facevano in un po' più tempo, adesso hanno imparato a farlo in meno tempo. Un altro punto che secondo me è anche estremamente importante è il fatto che adesso buona parte del riconoscimento vocale degli assistant verrà fatto in locale. Sono riusciti praticamente a la libreria che dicevano pesasse qualcosa come qualche centinaio di giga, sono riusciti a ridurla a circa 500 mega, e quindi non ci sarà più, o comunque in minore parte, lo scambio tra il telefono e i server di Google per il riconoscimento delle parole, delle frasi che rivolgiamo al Google Assistant. Che devo dire che non è soltanto una questione di privacy, ma hanno fatto una demo con ovviamente test sul palco in ambiente controllato, però comunque insomma la persona ha sparato un bel po' di comandi all'assistente, che decisamente reagiva in tempi mai visti per un assistente.
Ne avesse dato un comando in più, gli avrebbe tirato un cartone in faccia. Aprimi le mappe, manda una mail, alza il condizionatore e basta, decidi. Più o meno questa era la velocità, però sì, impressionante. E anche perché comunque in momenti in cui hanno sotto copertura wifi, sotto un 4G bello veloce, i vari Siri assistant eccetera rispondono abbastanza velocemente. Poi i momenti in cui magari l'esperienza con in macchina con 3G un po' zoppicante, e già lì effettivamente funzionano meno bene, magari per azioni che potrebbero fare sul telefono, come chiamare un numero o rispondere a un messaggio, quindi non ricerche su internet. E questa è una gran bella cosa di Google, quindi che abbiano spostato parte dell'intelligenza direttamente sul telefono. Vediamo come funzionerà. Se non mi sbaglio, Pixel e basta? Pixel 3 e basta all'inizio?
Probabilmente sì, sì, probabilmente sì.
Per cui fa parte di quelle novità Android che arriveranno nel mondo, nelle tasche di tutti, molto, con molta calma, insomma.
Esatto, per quanto poi, come dire, l'implementazione e gli effettivi effetti sulla privacy, come dire, sono un po' da capire. Questo, se non ricordo male, poi se ne è parlato anche nel post di Zuckerberg, in cui Zuckerberg parlava di crittografia end-to-end. Il problema è che se è l'applicazione di Facebook che fa la criptazione, può ancora, come dire, può ancora leggere il messaggio prima che questo venga criptato. E questo sì. Poi si. Quindi potenzialmente, se ha bisogno di di interpretare il messaggio a scopi pubblicitari, che poi questo finisca in maniera anonima sui server, potenzialmente può ancora farlo.
Poi magari approfondiamo un po' dopo il discorso della privacy su Facebook, con quello che è uscito fuori la settimana scorsa dall'F8.
E allora ce lo teniamo lì.
In termini generali, ha vinto Tim Cook questo braccio di ferro, questa guerra, perché fino negli ultimi 3 anni Tim Cook ha impresso una svolta alla comunicazione con una vera e propria contrapposizione nei confronti dei media e dell'utenza. Noi siamo quelli che tengono la privacy, gli altri sono quelli che in qualche modo se ne beffano e anzi sfruttano i vostri dati e non vi danno nessuna garanzia in questo senso. Per i primi anni mi sembra che Google e Facebook abbiano fatto abbastanza al verso, abbiano fatto abbastanza dire: ma chi se ne frega della privacy, noi vi diamo i servizi, noi vi diamo questo, noi vi diamo quello, alla fine dei conti la privacy è relativa, noi vi diamo tutto gratis, quello là invece fa solo delle robe per ricchi.
È chiaro che quello che Tim Cook professava era il desiderio di tutti, quindi infatti lui si è fatto bello, si è fatto grande in questi anni di keynote insistendo sul noi facciamo la privacy. Mi chiedo cosa dirà a questo punto a giugno, visto che gli hanno rubato la catchphrase degli ultimi 2 anni. È anche vero che Google e Facebook hanno dovuto trovare un metodo alternativo, perché loro, vivendo di dati...
Ma è stata solo la forza di Apple spalleggiata da un desiderio della gente, del
secondo
pubblico?
Secondo me, in primis, i vari I'm sorry dell'ultimo anno di Facebook, indirettamente, ma neanche troppo, hanno contribuito a far perlomeno venire punti di domanda un po' a tutto il settore. Ciao Marco,
uno
ci mancavi. Per cui tanto ne ha da dire anche questa settimana. Per cui il fatto che un po' il pubblico sentisse una campana che diceva noi votiamo, lottiamo per la vostra privacy, un altro che perdesse pezzi strada facendo così uno dietro l'altro come se niente fosse, i governi, che l'Europa, gli Stati Uniti in primis, che comunque cercano di limitare questa cosa, si fanno tante domande, insomma,
quindi nell'immaginario collettivo, per quanto probabilmente la percezione di che cos'è la privacy, perché è importante, probabilmente il pubblico generale non ce l'ha ancora, però nell'immaginario collettivo la privacy inizia a essere un concetto con una rilevanza importante. E questi cambi di rotta, almeno nella comunicazione da parte di Facebook e già nelle implementazioni da parte di Google, sono un segno abbastanza importante.
Sì, infatti sono sicuramente le due aziende che, se ne avessimo parlato un anno fa, insomma, è uno il fatto che Zuckerberg e Pecha siano andati su due palchi diversi nel giro di una settimana a parlare di privacy era qualcosa che un anno fa non ci saremmo mai potuti aspettare. Quindi vuol dire che in questo anno è cambiato qualcosa per Facebook, se vuoi, forse essendo stata quella ancora, come dire, direttamente coinvolta, è diventata forse quasi una questione di sopravvivenza, almeno nel lungo periodo, magari non nel breve ma nel lungo periodo. Google è stato forse un tirare i remi in barca, perché poi in realtà, se pensiamo alle notizie che abbiamo potuto leggere, non ci sono stati grossi motivi scatenanti per Google di tirare i remi in barca sul discorso privacy. Probabilmente non è un caso che stia succedendo tutto insieme. Probabilmente le due aziende sono diventate sufficientemente brave a gestire i dati, e quello che riuscivano prima a farlo con una mole di dati molto più grande, molto più duratura nel tempo e molto più in real time, adesso lo riescono a fare con meno dati.
Certo.
Google è comunque cresciuta della doppia cifra. Quindi.
Siamo sicuri che siano meno dati? Perché poi questa è la domanda. Entrambi i keynote hanno mostrato questa affermazione, una certa dichiarazione di intenti relativa alla privacy, nel caso di Facebook molto virtuale, nel caso di Google un po' più pratica con degli esempi, delle cose molto concrete, però contemporaneamente hanno anche fatto emergere che c'è un nuovo modo per riuscire a gestire questa privacy, ma contemporaneamente no. Perché comunque sia, questi dati da qualche parte dovranno esserci. Ipotizzo, perché chiaramente sarà difficile verificare questa cosa, che ok, potremmo cancellare i nostri dati di location o i nostri dati delle ricerche, ma il nostro profilo, quello che Google sa di noi, che ha imparato in questi tre mesi prima dei quali cancellano, questo verrà cancellato?
Continuerà a essere aggiornato. No. Cioè, esatto, un conto è.
Io non potrò vedere che sono stato in birreria l'altro ieri.
Esatto,
ma
che ti piace la birra.
Che mi piace la birra, ormai esatto. Questo è assodato, certo, per Google. Poi certo, magari nei prossimi tre mesi non vado più in birreria, leva la spunta da mi piace la birra. Ma il mio profilo dubito che venga perso e cancellato.
No.
Similmente Facebook.
Facebook ha fatto preoccupare,
ne ha fatto una terribile.
Ha fatto preoccupare molto, sì, cioè preoccupare. Mentre nel keynote facevano il panegirico della privacy, della comunicazione end-to-end, eccetera, in una delle sessioni, perché poi questi keynote sono preludi a sessioni dove vengono spiegate le implementazioni per gli sviluppatori, sono entrambe.
Ricordo che entrambe le conferenze, così come quella di giugno, fra ormai due o tre settimane di Apple, sono dedicate agli sviluppatori.
Certo.
Quindi hanno il keynote, che è il primo evento nel quale generalmente l'amministratore delegato e i pezzi grossi espongono le grosse novità, chiamano la stampa e fanno vedere.
Certo, ma poi ci sono tutte le sessioni per gli sviluppatori.
C'è la ciccia vera.
In una delle sessioni per sviluppatori, dove si dava il seguito, no? La privacy, il capo sarebbe Mark Zuckerberg, ha deciso di andare verso cifratura end-to-end, eccetera. Come faremo quindi a implementare, e qui il discorso era sul controllo, sui contenuti, il terrorismo, le influenze indebite sulle elezioni, le fake news? Il problema l'abbiamo trovato. Faremo i dati che passano attraverso i server sono criptati, faremo l'analisi dei dati.
Dov'è che non sono criptati?
Direttamente sul device degli utenti. Per cui si passa dal analizzare tutti i dati nel momento in cui noi li diamo a loro su Facebook, si tratta di installare di fatto uno spyware sul nostro telefono, sui nostri dispositivi, e andare ad analizzare direttamente quelli. Mi sembra ottima come soluzione, migrazione verso un mondo più rispettoso della privacy.
Se volete, ricomincio quella che era il discorso che ha fatto Michele, ovvero una delle grandi novità che i nostri dati non staranno più sui server che paga Google e occuperanno i giga da loro, ma occuperanno mezzo giga sul mio telefono che mi sono pagato io i dati che useranno per profilarmi.
È pazzesco.
E per cui se la vogliamo rigirare così, sì, sono bellissimi lanci, bellissime idee, la direzione forse inizia a essere quella buona, il risultato chiaramente è che queste aziende vivono di conoscenza profonda di quello che siamo noi, per poterci vivere, per poterci vendere prodotti e servizi e poterci probabilmente anche controllare da un punto di vista di quello che ci piace, quello che vogliamo fare, quello che i loro inserzionisti vogliono su di noi. E quindi da qualche parte queste informazioni le devono avere.
Sono compatibili questo modello di business, questo alla luce di quello che abbiamo detto prima? Sono compatibili i modelli di business basati sulla profilazione degli individui e l'aumentata percezione della necessità di preservare la privacy da parte del pubblico generale?
Secondo me no. Ma la parola chiave è proprio probabilmente percezione. Beh, oddio, anche poi da capire. Cioè, allora, se dovessi scegliere tra il modello che Google tiene i 10 anni dei miei dati sui suoi server, in qualunque momento può analizzarle, se domani Google, ovviamente non è l'esempio più corretto, ma aziende più piccole vengono comprate da aziende più grandi, ecco, più grande di Google diventa più difficile, ma immaginatevi un'azienda più piccola che poi entra con un'altra tecnologia e quindi può scoprire, ma metti una compagnia assicurativa che può scoprire quante pizze io ho mangiato negli ultimi 10 anni e quindi farmi pagare un premio dell'assicurazione più alto, allora preferisco che questi dati siano aggregati sui suoi server a una risoluzione, se vuoi più bassa, che ci sia comunque un profilo, perché questo è il prezzo che devo pagare per avere determinati servizi da parte di Google, allora preferisco questo scenario. Che poi questo sia compatibile con una percezione di privacy assoluta, ragazzi, nel 2019 e probabilmente per il resto della storia dell'umanità, o finché non ci inventiamo altri modelli di business, ecco, sarà difficile. Però lo preferisco allo scenario di prima.
Diciamo che finché non saremo pronti a pagare per i servizi che sfruttiamo, lì sarà un qualcosa in cui dovremmo accettare, dovremmo venir meno al concetto.
Quale sarebbe il livello giusto, secondo voi? Perché è ovvio che in un mondo dove c'è una privacy totale, anche un certo tipo di servizi o di targetizzazione della no, non chiamiamola targetizzazione, che è già, oltre ad essere un
inglesismo,
va bene, la profilazione, ma il ritagliare servizi in base alle caratteristiche dell'utente che è il passo successivo alla profilazione, o anche semplicemente no, farti pagare, come dicevi tu, meno l'assicurazione, perché l'assicurazione sull'auto, perché sei astemio, l'assicurazione sulla vita, perché mangi in maniera decente, non lo so, c'è una differenza, no? Immaginati un'assicurazione che sa, non ha i singoli dati, li cancella, non sa quando sei andato a mangiare la pizza, dove sei andato a mangiare la pizza, con chi sei andato a mangiare la pizza, eccetera. Sa che ne mangi abbastanza, che mangi più di un certo tono. Però tu sei in grado di vedere che cosa sa la tua assicurazione, cioè c'è la trasparenza totale. Questo è un altro elemento che manca oggi, no?
Sì.
Allora, forse infatti, non avere questi grossi aggregatori come sono Google e Facebook, che dico, noi teniamo tutti i vostri dati e poi li vendiamo all'assicurazione, lo vendiamo all'inserzionista, eccetera. Ma invece avere dei dispositivi che in qualche modo, sì, loro tengono i nostri dati e fanno una media loro di quelle che sono le nostre caratteristiche. E quando chiediamo un servizio, non diamo tutti i dati a un intermediario come Facebook o Google, ma quando chiediamo un servizio, vado sul sito dell'assicurazione oppure scarico e apro l'app dell'assicurazione, lui mi dice, guarda che tu stai chiedendo l'assicurazione, un preventivo per l'assicurazione della moto a Allianz Assicurazioni, Allianz Assicurazioni sta chiedendo ti sta chiedendo i dati sulle tue abitudini, non lo so, di guida, che orari guidi, quante ore alla settimana guidi, in che condizioni guidi, quanto sei dedito alla, che ne so. E tu puoi darglieli o rifiutare di darli.
Però attenzione, scusami Michele.
Vai.
Allora, ok, di notte tipicamente succedono più incidenti, perché
certo,
si vede meno bene,
certo,
e la gente spesso è più su di giri, è tipico. Per cui una persona che lavora di notte...
Peraltro non è vero.
Peraltro non è vero,
fake
però
news.
Statisticamente
c'hai provato,
le assicuro. No, beh, le assicuro
c'è molto meno traffico di notte. Molto più sicuro guidare di notte.
Beh,
dipende quanto sei ubriaco.
So. No, non è vero.
Non saprei
in
dirti
realtà...
in città, non saprei dirti, ma in autostrada sicuramente avvengono più incidenti di giorno che di notte.
Beh, ma è il motivo per cui nelle città spengono i semafori di notte, perché se uno si fidasse dei semafori tirerebbe dritto e c'è troppa gente che dice tanto non passa nessuno e passa col rosso.
Ah,
per cui col giallo, dopo che... È un modo per cui ti devi fermare comunque, proprio perché in realtà la gente di notte sottovaluta perché non c'è traffico.
Reverse psicologia inversa.
Sì, vero. Infatti notate, nelle grandi città soprattutto gli semafori si spengono intorno alle 2, tranne quelle delle arterie principali perché sono sufficientemente trafficate. Comunque, in generale le assicurazioni considerano, io ho lavorato con delle assicurazioni a progetti di sicurezza, di scatole nere, e spesso viene considerato comunque, per semplificare, l'orario notturno come un orario a più alto rischio di un orario ad esempio mattutino in cui si va al lavoro e si torna, che sia fake news o meno, però è un dato abbastanza di fatto, per cui chi lavora di notte e deve per lavoro, quindi per necessità, invertire il ciclo circadiano e vivere di notte appunto per lavoro, perché deve pagare di più?
Perché
mica una persona che solo per quel motivo
lui chiede di essere
male.
Assicurato ha un rischio maggiore degli altri, è giusto che paghi di più,
però non è detto che perché lui abbia un rischio perché si comporta diversamente.
È certo che ce l'ha, è una questione statistica, cioè l'assicurazione
così
è basata, è come la mutua, no? È basata su una statistica.
Beh, così come basarti sull'utilizzo che fa il mio telefono delle informazioni, non è detto che le accelerate che dà il mio telefono siano necessariamente legate al mio stile di guida.
Oh beh, va bene,
perché io potrei essere un passeggero.
D'accordo, su quello dobbiamo migliorare, dobbiamo cercare certamente.
Per cui queste provocazioni in realtà stanno a dimostrare che comunque sia in generale un uso automatico dei dati rischia sì, a chi non beve, non mangia, non fa niente magari risparmia qualcosa, ma chiunque invece magari dica ma sì oggi mi faccio una pizza perché c'ho voglia, sono fuori con gli amici e mi faccio pizza e birra, ah no non posso perché sennò...
Vabbè, però ci sarà una correlazione graduale, non sarà una cosa che se mangi una pizza una volta non ti facciamo l'assicurazione sulla vita perché sei imbottito di colesterolo come un cocco. No, ci mancherebbe, è anche contro l'interesse di un'assicurazione, specialmente nel momento in cui il mercato assicurativo avesse un discreto livello di concorrenza, no, ti devo comunque dare l'assicurazione al prezzo più basso che mi permette di guadagnarmi e di pensare di non dover pagare troppi premi, perché se no tu te lo faccio pagare troppo, non vieni da me, vai dal concorrente, per cui ci sarebbe un effetto. Però già oggi succede, no? Se vivi in una città molto pericolosa per il traffico o per i furti, oggi l'assicurazione, sia quella del furto dell'auto sia della responsabilità civile, costa molto di più che se vivi in un paesino dove non ci sono praticamente dal 1800 furti d'auto e dove non esistono incidenti o cose del genere.
Però anche lì è una questione secondo me di risoluzione, perché adesso non so bene cosa funzionino le assicurazioni e quindi spero di non dire una baggianata, però nel momento in cui facciamo l'esempio dell'assicurazione della macchina, quindi come dici tu, una persona che vive a Bari, immagino paghi un'assicurazione sull'auto più alta rispetto a una persona che vive a Bolzano. Il problema però, questo, come dire, vale per tutte le persone che vivono a Bari e per tutte le persone che vivono a Bolzano. Nel momento in cui una persona che vive in una determinata zona di Bari paga, che magari è una zona più di pericolo, non sono neanche mai stato a Bari quindi perdonatemi, vive in una zona un po' più periferica dove magari c'è correlata un rischio maggiore di furti e di incidenti, magari anche una zona di periferia, e questa persona che magari non guadagna neanche tanti soldi si ritrova a pagare un costo superiore per la macchina.
Purtroppo.
Ho capito, però è una persona che magari guadagna ancora meno, quindi come dire, finché il costo si spalma su tutta una popolazione maggiore, forse c'è anche un po' più c'è un discorso di equità sociale che entra in gioco, ecco.
Sì, ma nel momento in cui la calibri in base dei dati, scelti bene, fatti bene, eccetera, è vantaggio per tutti. Oggi
tranne per quello là che si fa pare che fuori Bari e che deve andare avanti e indietro ogni giorno con la macchina per andare al lavoro.
E lo so, però è la realtà dei fatti, cioè se hai un rischio che statisticamente è associato a un rischio maggiore, cioè se hai dei comportamenti che sono statisticamente associati a un rischio maggiore,
non è un comportamento il fatto di vivere in una determinata zona,
lo è, nel senso che l'assicurazione è un contratto, no? Tu assicuratore, quanto ti costa assicurarmi? Cioè quanto costa a te assicurare tutte le persone che vivono nella mia zona in modo che alla fine dell'anno, quando hai pagato per tutti gli incidenti che ci sono stati, ti rimane un attivo e non fallisci, oppure non ti bastano i soldi per pagare i risarcimenti dopo un incidente? E l'assicuratore, se ha dei dati più precisi, è in grado di fare questo calcolo in maniera più precisa e quindi far pagare generalmente il giusto o meno a tutti, ripeto, se c'è un regime di concorrenza. Già oggi è peggio. Oggi, nell'assenza completa di dati, se tu, che ne so, hai bisogno dell'automobile e la usi solo per andare al lavoro e al lavoro ci arrivi in un quarto d'ora e quindi tu guidi un quarto d'ora tutti i giorni, paghi l'assicurazione uguale a uno che sta in macchina dalla mattina alla sera, che guida 12 ore al giorno, tu ovviamente hai un rischio molto minore perché sulle strade ci stai molto meno, ma il premio della tua assicurazione, se vivete nella stessa zona, avete lo stesso bonus malus eccetera eccetera, paghi uguale. E questo se invece i nostri dispositivi dicessero, la nostra vita, i nostri dati dicessero chiaramente all'assicuratore mediamente quanto hai guidato negli ultimi 3 anni al giorno, lui potrebbe cucirti un vestito su misura che dice: guarda, tu se guidi così hai questo rischio, ti faccio uno sconto. Poi se l'anno prossimo hai guidato di più, l'anno prossimo il premio costerà un po' di più. Però dalla ricchezza di dati arrivano sempre, possono arrivare sempre dei benefici. Il problema è che poi possono venire dei malefici, degli abusi e tutto quello che vuoi. Però l'ignoranza non fa mai bene a nessuno. Più dati hai, se li usi bene, più ne hai vantaggio.
E se li usi bene, è la solita affermazione che conclude, certo, ognuna di queste nostre frasi. E sappiamo, sì, che quando c'è qualcosa c'è chi la usa bene e c'è chi non la usa,
sì,
bene.
Sì, sì, certo. Però appunto il fatto di avere il controllo su chi vede che cosa è qualcosa che oggi ci sogniamo. Allora, pensare a un futuro senza dati, senza condivisione di dati, privacy totale, eccetera, credo che siamo oltre quel punto lì. Sarebbe tanto bello, ma tanto non ci torniamo in più. Allora, non avere più questi contenitori che hanno tutti i dati su di noi, che si chiamano Google, Facebook, eccetera, e che li rivendono senza che noi ne sappiamo niente. Piuttosto che quello, avere i nostri dispositivi che sono in grado di raccogliere tutti i data point e fare un profilo generale, come fosse, no, il profilo del giocatore del gioco di ruolo. Tu hai 10 punti destrezza, tu hai 100 punti di abilità alla guida, c'hai 3 punti di resistenza all'alcol, c'hai delle cose. E darli, concederli in cambio di servizi, punto per punto, volta per volta, servizio per servizio. Stai facendo l'assicurazione, l'assicuratore vuole sapere dove vivi e quanti anni hai, come vuole già, ma vuol sapere anche quanto bevi, e perché no, e vuol sapere anche quanto guidi, e vuol sapere anche come guidi, e perché no. Certo, uno che invade tutti i limiti del codice della strada, tutti i limiti di velocità, anche se non lo beccano mai, ha un rischio molto maggiore e fa spendere a tutti gli altri che hanno la stessa assicurazione, che guidano rispettando i limiti, gli fa spendere loro molto di più. E non è giusto, perché io sono contento. Te accedi ai miei dati sui livelli di velocità. Io so che li ho dati a te. Non ce li ha Zuckerberg, non ce li ha McDonald's, non ce li ha nessun altro. Però so che cosa hai e chi sei.
Però lì stiamo parlando appunto di contravvenzione alle regole. Poi noi, come dire, siamo anche un po', stiamo parlando di macchine, fortunatamente noi italiani, noi europei parliamo solo di macchine, però sì, nel momento in cui si fa questo discorso in America sulle assicurazioni sanitarie, ecco, diventa veramente più difficile.
Certo,
diventa più difficile da gestire, perché ovviamente molto, una cosa è quante volte vai da Dunkin' Donuts alla settimana, una cosa è mettere insieme i tuoi data point della tua eredità genetica, delle...
Ma quella è una porcata, perché nella salute non andare verso il commercialismo così nella salute, cioè non è un problema delle assicurazioni o solo assicurazioni, lì c'è un problema enorme di commistione tra farmaceutica, prezzi dei farmaci, eccetera. Cioè, ragazzi, quando noi andiamo a comprare l'aspirina in farmacia paghiamo 3 euro, quando va un americano senza assicurazione in farmacia la paga 300 euro. Dici, ma perché costa così? Sì, perché se fai l'assicurazione in realtà la paga l'assicurazione, la paga 30, non la paga 3 come gli italiani, la paga 30, però la paga l'assicurazione che si rivale su tutto. È un gran casino, ma lì sono degli altri problemi. C'è un problema di cartello, c'è un problema di non concorrenza, c'è un problema di commistioni, c'è un problema di lobbismo sfrenato presso il legislatore. Ci sono dei problemi terrificanti che fanno della sanità americana una delle peggiori del mondo dal punto di vista dell'equità sociale dei servizi. Dipende appunto se sei uno straccione o se sei ricco,
se te lo vuoi permettere,
certamente. Però non utilizzerei quel mondo lì per capire come ecco, per applicare. Però certo, di nuovo sulla cosa, perché io devo pagare una tassa sulla salute al governo italiano uguale, io che vivo come un monaco tibetano devo pagare uguale la tassa sulla salute a uno che si mangia 10 coffe di fragole con la panna al giorno e che rischia di avere un infarto dopodomani? Il suo infarto, che costa allo Stato 50.000 euro, lo devo pagare io? No, è giusto che se lo paghi di più lui. A me i miei concittadini pagano molto meno, rischiano di pagare molto meno la cosa per l'infarto. Perché? Perché faccio sport, perché ho cose, eccetera. E morì di infarto immediatamente. No, però, capisci? Secondo me dai dati utilizzati bene, condivisi il giusto, non i data point, ma il profilo generale, può portare a dei miglioramenti. Certo, è molto difficile, bisogna fare una pensata lunga, ci vuole un mondo ideale, ci vuole l'onestà, eccetera, ma questo vale
molto. Onestà.
Tutti dicono l'onestà con l'H, certamente.
L'onestà,
Certamente. Lo scherzo di Google Podcast, com'è che Google Podcast ha dirottato i nostri ascoltatori, anzi non gli faceva ascoltare le puntate? È successo un gran casino.
Beh, poi Sunday Pichar ne ha parlato anche al keynote l'altro giorno al Google I.O. Sì, con il logo di Digitalia
che ne ha parlato
dietro,
in un momento,
I'm sorry, ha detto.
Ne ha parlato in un momento in cui non c'era molta gente, perché non voleva farlo notare questa cosa, chiaramente.
Non fate sempre i buffoni, dai.
Allora, che è successo? Sapete forse che oltre a i podcast player principali, quelli usati da tutti come Castamatic ad esempio, che sono famosissimi, anche Google ha provato a fare la sua applicazioncina,
perché sa che non c'è Castamatic per Android e quindi ha detto mi infilo io.
Esatto, proprio anche tu, quasi quasi li frego e mi metto anche su iOS, ma se continuano così mi sa che non ce la fanno. E quindi ha fatto l'applicazione Google Podcast, nata come app su Android, adesso entrerà anche su iOS. È entrata oggi, se non mi sbaglio, nella SERP, quindi nei risultati della ricerca organica di Google. E come funziona? Funziona che Google indicizza i feed RSS dei podcast e permette di trovare le nuove puntate. Però
per ora ancora non il contenuto, che probabilmente sarà il prossimo passo, dato che sempre il keynote ne ha parlato dicendo che una delle novità delle tecnologie di Google è questo riconoscimento dell'audio, quindi uno speech recognition estremamente affidabile e credo anche fatto in locale, dato che viene fatto appunto in maniera live sui video.
Quindi se ci state ascoltando in questo momento da...
Cos'è? È tutto molto bello, ma dovevamo provare a parlare dei problemi digitali con Google Podcast.
Quindi se state ascoltandoci da Google Podcast è impossibile, perché stiamo parlando male di Google Podcast. E quindi insomma sono ormai 3 settimane, una cosa del genere, che... Sì. Noi abbiamo fondamentalmente avuto per un certo periodo il feed rediretto da SoundCloud, eccetera. C'è sempre stato il feed ufficiale in realtà di Digitalia, ma Google ha indicizzato quello come primario.
Il feed di SoundCloud non è mai stato
utilizzato.
È stato un redirector. No, neanche.
Noi abbiamo sempre... Insomma, Google si è trovato un feed suo che si è indicizzato per i fatti suoi.
Fallo parlare.
Rifiutandosi.
Noi usavamo SoundCloud come host solo per i file audio, in modo da utilizzare... l'hosting con prezzi abbastanza convenienti. Per qualche anno ce l'hanno dato anche gratis, come per farsi un po' di pubblicità nel mondo del podcasting. Lo pagavamo qualcosa e c'era quel player carino, eccetera, e noi mettevamo i file lì. Io prendevo il link del file audio su SoundCloud e lo mettevo nel nostro feed RSS, che è da sempre, è uno dei capisaldi, è da sempre sul nostro server, gestito quasi a manina dal sottoscritto con l'aiuto di un software che si chiama Feeder, che funziona anche molto bene peraltro, ma che ti permette di avere il controllo totale. Tu su quel feed cambi e ci metti tutto quello che vuoi. La cosa peggiore per un podcaster è utilizzare un servizio che gli fa il feed su cui lui non ha nessun controllo, perché nel momento in cui devi andare da un'altra parte oppure quella ditta li chiude, tu resti senza ascoltatori. Ma lasciamo questa parte. Il problema è che a un certo punto è emerso questo Google Podcast e un po' di ascoltatori sono arrivati a lamentarsi e a dire: ma qui c'è dei problemi, non compaiono delle puntate, eccetera, ma che feed sei abbonato? Ma non lo so, di qua e di là. Cosa è successo? Noi abbiamo smesso di utilizzare SoundCloud come host dei file audio, abbiamo iniziato a hostarceli sul nostro server anche quelli, con un bellissimo player che ha realizzato peraltro la ex azienda del nostro Francesco Facconi, l'unico player web, va bene, parliamo dopo del player di Facconi, è bellissimo, andate a vedere sul sito.
È dell'azienda di Facconi.
E una serie di ascoltatori ha iniziato a dire: ragazzi, ma sul mio aggregatore non compaiono più le puntate nuove. Dice: oddio, che cosa è successo? Vai a vedere, il feed funziona, su tutte le altre app funziona. Quale aggregatore usi? O Google Podcast? Ma porca miseria. Fondamentalmente ogni account di SoundCloud ha un feed RSS che permette di iscriversi a tutti i file audio che una persona, che un utente pubblica sul suo SoundCloud. Non sono feed RSS fatti apposta per il podcasting, non sono nati per quello, però possono ovviamente essere infilati in un aggregatore di podcast. Per qualche motivo Google Podcast ha intercettato quel feed lì, il cui indirizzo non è pubblicato da nessuna parte, non c'è sul nostro profilo, non c'è sul nostro sito, non c'è neanche sul nostro profilo di SoundCloud da nessuna parte. Google si è preso quello, invece di prendere il nostro feed pubblico che è scritto sui muri di tutto il mondo, e ha iniziato a servire alla gente i file linkati nel feed sui server di SoundCloud. Quando noi abbiamo smesso di mettere i file audio su SoundCloud, ovviamente in quel feed file audio nuovi non c'erano più, le puntate nuove non comparivano. E vabbè, primo problema. Per fortuna SoundCloud permette, in fondo alle impostazioni, nel sottoscala, al 18° piano sottoterra, nella toilette con scritto rotto, l'apri, c'è scritto attenti al leopardo e robe del genere, c'è un'opzione che dice: fai il redirect del feed su un tuo indirizzo. Benissimo, ho messo una casellina il nostro indirizzo del nostro feed e SoundCloud continuava, anzi Google Podcast continuava a non leggere le puntate dal feed nuovo. Scrivi: siamo riusciti a interagire col servizio utenti di Google, che non pensavo neanche esistesse, e un ingegnere molto gentile ci ha aiutato pian piano ad arrivare alla soluzione, anzi a una diagnosi prima di tutto. E il problema era che SoundCloud aveva fatto un accrocchio terrificante col suo file robots.txt, che è il file che indica come e cosa indicizzare su un sito ai robot, ai crawler, ai programmi dei motori di ricerca, quindi al programma di Google che va a decidere cosa indicizzare e cosa no. E per questo casino sul file robots.txt Google non prendeva questo redirect, per cui anche se era specificato e anche se teoricamente avveniva, Google Podcast non riusciva a migrare sul nuovo feed. Hanno lavorato una settimanina o due e pare che da oggi il problema sia risolto. Non so se bisogna cancellare la vecchia iscrizione e rifarla. Michele, a te è saltato direttamente sul feed giusto? Hanno iniziato a comparirti le puntate nuove? Oppure hai dovuto disiscriverti e iscriverti al feed nuovo?
No, io avevo già fatto quel giochetto dell'iscrizione e disiscrizione qualche giorno fa.
Vabbè, comunque. Io mi ero lasciato scritto a entrambi, sia quello nuovo che quello vecchio, e mi sono trovato quello vecchio inesistente e quello nuovo aggiornato. Se cerco Digitalia nuovo lo trovo, quindi insomma.
Vabbè, insomma, se avete dei problemi con Google Podcast e non vi appaiono le puntate nuove, disiscrivetevi da Digitalia, lo ricercate e in automatico ci andate. Volete una cosa ancora più facile? Abbiamo messo anche un link, un deep link. Cancellate la vostra iscrizione da Google Podcast, dopodiché aprite Chrome sul vostro smartphone Android e scrivete digitalia.fm/Google Podcast, tutto attaccato, tutto minuscolo, e vedrete che vi si apre automaticamente la pagina giusta e vi permette di iscrivervi a Digitalia con un non podcast player, perché poi di fatto non è un podcast player.
È
un podcast player, non puoi inserire
un bottone,
non puoi inserire un feed RSS.
Ma sì, è il passato, già hanno ucciso i feed RSS una volta con Google
Ma
Reader.
No. Qui c'è un grosso problema su quello che è il concetto di podcasting. Zuckerberg fa il podcast su Spotify, in esclusiva su Spotify. Non so se qualcuno l'ha ascoltato. È un podcast?
No.
Non è un podcast. È dentro alla sezione di Spotify che si chiama podcast, quella delle esclusive, non esiste un feed RSS, non puoi ascoltarlo in qualsiasi podcast player utilizzato sul pianeta Terra, non è un podcast. È come se io, che ne so, faccio un qualche cosa, una pagina web a cui puoi accedere solo se utilizzi il Francos browser. Non puoi aprirlo con Safari, non puoi aprirlo con Explorer, non puoi aprirlo con Google Chrome, non lo puoi aprire con Firefox, non lo puoi aprire con niente. Solo con un programma che io chiamo Francos Browser. È un sito web quello? Non è un sito web. Non esiste per il 99,9% degli utenti del web, non è un sito web.
È un po' tirata come definizione, non mi hai convinto. Ho capito il tuo punto, non mi hai convinto sulla definizione. Alla fine cos'è un podcast, cos'è una pagina web? Boh, c'è un discorso sicuramente tecnologico, c'è un discorso di prodotto in sé. Un podcast può essere semplicemente anche una alla fine non è tanto diverso, se vuoi, dai le telenovela radiofoniche, che adesso non mi ricordo
ti ho sviato perché l'ho chiamato Francos Browser. Ok, io scrivo un programma, ti do un programma da installare che tu lo apri, scrivi in una casellina in alto voglio vedere la pagina di Franco, e ti fa vedere questa pagina. Questa pagina non ha un URL, non ha un indirizzo, non ha niente. È una pagina che ho costruito io, che compare quando tu compri questo programma o scarichi questo programma e in alto scrivi voglio vedere la pagina di Franco. È un sito web questo?
È un sito, ma non è web, se
ecco,
vuoi.
Ecco, perfetto. Perfetto, per cui quello di Zuckerberg
è un audio,
è una trasmissione se vogliamo, è uno show, è quello che vuoi, ma non è un podcast.
Però nel momento in cui il mondo sta andando in quella direzione, lo stanno chiamando tutti podcast.
Ma non sta andando in quella direzione, non sta andando in quella direzione, non è così. Se noi prendiamo facciamo un discorso di tempo, ok? Quante milioni di ore di podcast al giorno vengono ascoltate sul pianeta Terra? X. Quale frazione di queste ore al giorno di podcast che sulla Terra vengono ascoltate sono trasmissioni in esclusiva per cui devi avere un programma specifico per ascoltarle? L'1%, l'1 per 1000, l'1 per 10.000, forse l'1 per milione.
Sì.
Non possiamo dire che che il mondo sta andando in quella direzione. Il mondo starà andando in quella direzione quando il 30% delle ore di podcast che ascoltate al mondo saranno esclusive. Allora sono d'accordo, il mondo sta andando in quella direzione, perché da zero siamo al 30%. Ma quando siamo all'1 per milione, non diciamo che c'è qualcuno che pensa di aver intravisto un business e di costruire un qualche cosa alle spalle di una cosa che esisteva prima. Punto, ci sta provando.
E riparleremo.
Ma soprattutto visto che Zuckerberg, abbiamo detto prima, influenza un paio di miliardi di persone, la definizione podcast, cioè personal opinion, digital casting, la sua opinione personale è condivisa da 2 miliardi di suoi fedeli prodotti.
Ma io questo salto logico me lo sono perso.
era un modo per definire ancora meno podcast. Zuckerberg che parla a un microfono.
Va bene. Ecco, Zuckerberg che parla a un microfono. Basta. Vabbè.
Detto tutto.
Abbiamo qualcos'altro sul Google I.O.? No, parliamo di produttori esecutivi prima. Va, ringrazio i produttori esecutivi, che poi ci viene tardi.
Il file ce l'hai tu, però.
Ah, non me l'ho mandato.
No, ce l'hai tu il file.
Quindi questa volta
devo cercare.
Franco se li dice da solo il produttore esecutivo.
Esatto.
Che puntata è questa? 471, l'ho lasciato addirittura
nello studio vecchio.
No, è qua. Produttori esecutivi sono i nostri emeriti digitaliani. Gli ascoltatori che abbracciano il nostro modello, non di business, il nostro modello di sopravvivenza e di sussistenza, che consiste nel trasmettere gratis a tutti, a chiunque, è un podcast di quelli veri, e vi chiediamo di fare come col software, una trial gratuita, ascoltarlo una, due, tre volte, 200 volte se siete disoccupati e non avete soldi per provvedere al vostro intrattenimento e alla vostra informazione, ma se qualche soldino ce l'avete, pagate già per Sky, Digitale Terrestre, la rivista al teatro, il circo delle bocce o quello che volete, e beh, Digitalia è gente che lavora per darvi intrattenimento e informazione. Decidete voi quanto, in cambio vi ringraziamo. Come ringraziamo oggi Manuel Zavatta e Federico M, 1 euro di donazione singola, Marco Mandia, 1,11 euro di donazione singola crittografica, scrivete 1,11. Lorenzo B e Valentino S, 2 euro, Massimiliano Saggia, 3 euro, Matteo G, 3 euro di donazioni singole. Grazie veramente a tutti. Abbiamo una schiera di donazioni ricorrenti, 3 euro ragazzi tutti i mesi, 3 euro, grazie di cuore, a Fabio Murolo, Alessio Conforto, Alessandro Lazzarini, Giuliano Arcinotti, Davide Lanza, Davide Capra, Renato Battistini, Raffaele Viero, Luigi Ricco, Raffaele Marco della Monica, Marco Barabino, Christophe Sollani, Marco De Nadai, Diego Arati, Matteo Moras, Alessandro Morgantini e Antonio Taurisano. Ragazzi, grazie, tanta riconoscenza. Massimiliano Casalento, Angelo M, Paolo Sergio C, Mario G, Massimiliano S e Stefano S ci mandano 5 euro di donazione singola, anzi Stefano S 5,55 euro. Mentre ogni mese 5 euro arrivano da Riccardo Nuti, Davide Ferdinando Precone, Andrea Lucetto e Marco Iannaccone, che ci scrive: buongiorno, il periodo di trial gratuito è finito da un po' e così ho finalmente attivato una donazione mensile con PayPal. Grazie per l'ottimo lavoro che fate col podcast ogni settimana, continuate così, saluti e auguri per i 10 anni. Marco, grazie, grazie di cuore. C'è anche un PS post-scriptum: in caso per il GDPR vi serva un'autorizzazione a citarmi con nome e cognome, siete autorizzati. PPS, la mail di contatto mostrata da PayPal alla fine del processo di abbonamento è sbagliata, info@digitalia.cm invece di info@digitalia.fm, lo sappiamo, è una delle cose, cosa sono, 8 anni che ci arrivano segnalazioni del genere. Nessuno a PayPal è riuscito a trovare il database, il record di database dove c'è quell'indirizzo sbagliato, nessuno, e ci hanno provato secco. Io ho anche un parente stretto che lavora dentro PayPal, per cui veramente sono andati proprio col cacciavite ad aprire i server, ma non la trovo. Immaginatevi che, senti, casino sono i server di PayPal.
Abbiamo risolto un bug di Google, riusciremo a risolvere un bug anche di PayPal. Dai,
va
dai,
bene,
dai.
Se abbiamo qualche ascoltatore che fa, invece che fare il manager, che ha le mani anche lì, il cacciavite in mano, che lavora sui server a PayPal, dateci una mano e cercate info@digitalia.cm dove è nascosto. 8 euro di donazione ricorrente, 8 euro al mese arrivano da Mirko Fornai, grazie di cuore. E poi grandi produttori: Fabio P, donazione singola a 10 euro, Paolo Tegoni, donazione ricorrente 10 euro ogni mese, grazie Paolo, e lead executive producer per questa puntata Maurizio Natali, di Saggiamente, Saggio Podcast eccetera, caro collega, grazie, 12,21 euro. Grazie, grazie ancora di tutto. Se volete contribuire, dovreste, noi siamo qui dopo 10 anni perché tanti l'hanno fatto prima di voi, dateci una mano anche voi. Come fare? Su digitale.fm trovate tutti i link: PayPal, Satispay, il bonifico e il Bitcoin, tutti i modi possibili e immaginabili. Per la valigetta questa settimana non si può perché non c'è Max, vedete, è andato via, è lui che se ne occupa. E ricordatevi sempre, se volete usare Satispay vi scrivete, se non avete un codice promo da mettere mettete Digitalia, che ci fate un regalo a noi e fate un regalo a voi perché vi danno 5 euro gratis. Satispay, codice promo Digitalia. Orbene, a questo punto c'è qualcos'altro? Ordunque, mi dicevi di Google I.O. Michele.
Vabbè, i Pixel 3a 3A e 3XL, vabbè, come oramai è tradizione di Google, si sapeva qualsiasi cosa oramai da mesi, dalle specifiche alle foto, quindi telefoni che costano notevolmente meno rispetto ai Pixel di alta fascia, se li vogliamo chiamare così, probabilmente non abbastanza da andare ad abbracciare un pubblico notevolmente superiore. Credo che il prezzo di partenza sia prezzo di partenza sia 399, quindi comunque non ancora un entry level, ancora siamo un po' più sopra il prezzo dei vecchi Nexus, però già è un passo in avanti. E poi le novità sul Brand Nest che andrà ad abbracciare tutti i prodotti della casa per Google, il che va ancora di più a fare confusione nei vari brand Google, Pixel, eccetera eccetera. Per ora appunto tutti i prodotti per la domotica, probabilmente anche gli speaker, e a questo quindi i vari Google Home verranno abbracciati da questo brand. Non si sa bene ancora perché poi alla fine
diventa un corrispondente di Pixel, no? Pixel sono i telefonini, esatto. Nest sono i prodotti per la casa, automazione di casa.
Però anche lì, perché alla fine il brand Nest credo sia praticamente sconosciuto al di fuori degli Stati Uniti o quasi, e quindi una mossa un po' di punto interrogativo. E poi c'è stata la famosa chiusura delle API pubbliche dei Nest, che ha fatto imbelinare un po' di persone, gente che aveva comprato dei prodotti Nest anche per poterli utilizzare in concomitanza con altri prodotti, adesso si sono trovati con questa porta chiusa.
Eh sì, tutte le integrazioni, far funzionare i vari prodotti Nest con Alexa, con If This Then That, con Lutron, con tutta una serie, con le Philips Hue, Logitech Harmony, August Home, gli Switch Wemo, tutte integrazioni che vengono chiuse di colpo. È una bella menata,
In faccia ai clienti.
Perché se c'è una casa già tutta messa a posto, cablata, tutta regolata, impostata per funzionare in maniera integrata. Cioè chiudere quello che tu magari hai scelto come punto centrale, come hub centrale di tutta l'integrazione, è una bella... C'è da dire che oggi chi fa home automation... probabilmente ne ha piacere a dover ricominciare dall'inizio a rifare tutto, perché
credo che domani ti trovi la gente con i forconi sotto casa. Non può aver detto una cosa così.
Concordo. Ma no, dai, non è un pubblico di gente che dice vabbè, installami tu la roba, io non voglio neanche sapere, che sono smanettoni, no? È gente che gli piace, si diverte a passare le giornate a rifinire il driver, a modificarsi lo scrittino, è così, dai, diciamocelo, non è ancora una linea di prodotti matura che la gente si fa installare dall'elettricista e si tiene, o sbaglio?
Poi ti racconto. Allora dipende, ovviamente ci sono persone e persone. Oramai il mondo dell'home automation comunque è anche fuori dal mondo di appassionati, per quanto comunque è un mondo già estremamente complicato, e quindi aggiungere un'ulteriore complicazione insomma ti fa, soprattutto dopo che magari hai investito svariate centinaia nei prodotti Nest, non è che vengono via poco, non è che sono i prodotti della Xiaomi che compri una webcam, una telecamera a 1080p a 30 euro 40 euro, sono prodotti che costano svariate centinaia di euro e di dollari. E quindi aggiungere un'ulteriore patema d'animo perché da un giorno all'altro non ti funzionano le integrazioni con il Nest, secondo me non credo che farà piacere a nessuno, proprio perché è vero, c'è tanto da smanettare ed è tanto divertente. Di là sto mettendo su un server, tra l'altro con il tablet che mi avevi mandato tu, che mi avevi regalato tu, lo sto provando, volevo provarlo a metterci su un server Home Assistant, che in questo momento ho già le Raspberry Pi tutte occupate. Vabbè, usiamo
ci gira
un altro
Windows
device
su quel tablet che domandavo.
Ci gira Windows, però il problema Home Assistant gira su Windows, però ho messo sul server l'altro giorno,
vedi,
e mi
piace,
sono accorto
che ti piace smanettare, cercarti dei
però
problemi,
aspetta
eccetera.
Un attimo, aspetta,
però mi piace anche arrivare a casa
e trovarmela calda. Esatto, o a fuoco. Allora no, il punto è che quindi ho messo sul il server Home Assistant, ho iniziato a mettere su le integrazioni e mi sono ho trovato che quella dello switch delle prese wifi non era supportato da Windows. Quindi cosa ho fatto? Installazione virtuale di Linux su un tablet che poi, ragazzi, gira su una architettura abbastanza vecchia di Intel. Quindi in questo momento sta provando a girare una macchina virtuale su cui è installato l'Ubuntu e su cui adesso sto configurando di nuovo il server di Home Assistant, perché appunto su Windows nativo non girava il plugin di integrazione delle Sonoff.
E cosa, sì, ci comandi con queste Sonoff?
Ci accendo le casse dello
Hai capito? Cioè, e lui non è masochista, capito? E lui non è di quelli... Cioè, per non schiacciare... No, tutto sto casino per non dover schiacciare il col ditino. Magari le casse del Sonoff hanno anche il telecomando, è così?
No, il telecomando. No, allora, è una presa wifi, è una presa elettrica wifi. Okay. Però vuoi mettere che puoi fare l'integrazione, che magari quando ti sale la temperatura del termostato si accendono le casse e puoi far partire la giusta.
Si spengono i termosifoni e ti fa sentire il rumore della pioggia, il verso dei pinguini, esatto. Così ti senti un po' più fresco, ho capito.
Come il comando... Alexa, c'è un intruso in casa che spegne tutte le luci, mette il... c'è partito in questo momento, che spegne tutte le luci, mette la musica a manetta. Vabbè, è partita. E a tutto volume la musica e le luci tutte sul rosso, così che può scappare chiunque arrivi.
È la musica di Profondo Rosso.
Esatto.
È quella lì. Porca miseria. Vabbè. È un casino comunque quando queste cose non vanno a gambe all'aria. Ci manca, come è successo agli utenti di CarPlay della BMW, per fortuna solo negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, che si sono visti l'autoradio di fatto smettere di funzionare, perché la piattaforma di BMW, che si chiama Connected Drive, è andata a gambe all'aria per 24 ore.
E già l'autoradio che ha l'abbonamento è una cosa in una macchina come la BMW, che non me neanche proprio te la regali,
non riesco
a capirlo. Paghi l'abbonamento per un servizio online, ma paghi l'abbonamento per poter CarPlay. Attaccare il cavetto del tuo telefonino.
Sì, per l'opzione CarPlay proprio. Sì.
Esatto, perché CarPlay non è altro che uno schermo remoto che ti arriva dal tuo telefonino, che è già pagato. Per cui questa cosa di cui ti serve un abbonamento, e questo abbonamento, fra l'altro, se fallisce, ti trovi con un autoradio, un sistema di infotainment di ultima generazione che non funziona, sì, siamo veramente arrivati a un ridicolo, secondo me, al giorno d'oggi.
Sì, allucinante. 250 euro ogni 5 anni?
Forse sì, c'è un abbonamento a vita, oppure 190 per un anno. Comunque, prezzo anche lì, non proprio regalato, sì. Chiaramente... proporzionale anche al valore della macchina.
Ma c'era stata una sommossa popolare quando era uscita la notizia, e mi sembrava che BMW avesse fatto marcia indietro, poi evidentemente non l'ha fatta. Però.
Ma come i parcheggi, fai un po' di marcia indietro e poi parti dritto in avanti, no?
Non avevi l'abbonamento alla retro, forse.
È vero, che quello può essere sempre un casino. E ancora più pericoloso è quando il server in crash non fa più funzionare le cavigliere elettroniche di sorveglianza della polizia, come è successo in Olanda.
Mi stavo immaginando la musichina di Benny Hill in quel momento mentre leggevo. Praticamente si sono aggiornate tutte le cavigliere e quindi la polizia è dovuta andare a correre a prendere tutti questi qua, che tutte queste persone agli arresti domiciliari o comunque tenute sotto stretto controllo, perché chiaramente questi qua te lavano. E quindi sono corsi ad arrestarli in maniera preventiva, appunto immagino la scena del poliziotto che corre col manganello e insegue
il malvivente col suo braccialetto o la cavigliera di tracciamento. Come fa a accorgersi che in quel momento non funziona più? Cioè, c'è uno schermino col blue screen of death sulla cavigliera, non lo so.
Mi sa che hanno tipo dei LED, almeno secondo i film ci sono dei LED. E
quindi
ha
iniziato a fare...
No, c'è il controllo vocale, mi raccomando, c'hanno non scappare.
C'hanno il manuale i non carcerati che con scritto Seychelles, oppure no, dice com'è che il leddino ha iniziato a lampeggiare rosso, sono andato su Google, esatto, ho scritto cavigliera di sicurezza, cosa vuol dire il led rosso, dice è disattivo, scappa.
Tu scherzi, ma secondo me se sapessimo bene il modello potremmo trovarlo facilmente su Google, no?
Possibile,
cioè vuoi che non c'è un forum come levarsi le cavigliere senza farle suonare, che...
ragazzi, allora, oggi funziona. Allora, il brand si chiama Botched, da quello che leggo dall'articolo.
No.
Botched.
Ma no.
Come si chiama? Ancler.
Ma no, Botched vuol dire che è andata in crash. Che è andata
Però potrebbe essere un buon brand.
Okay. Il cavigliere Botched.
Lancio un prodotto che si chiama Crashato.
Sì, sì, Botched. No, puoi mettere, come si chiamano? Ankle Bracelet.
Sweden,
Netherland,
Denmark, Netherland.
Vediamo cosa dice.
Generico paese del nord.
Eh no, compaiono solo solo le notizie riguardo a quello di cui abbiamo appena parlato. Un problema della Telecom, tra l'altro, la Telecom olandese, che ha causato gli ankle monitor.
Non prendeva, comunque, non gli prendeva forse. Allora,
comunque il primo che gli sono andato a casa a dire mi scusi, lei è ancora a casa, perché sa, non funziona più la cavigliera. A quel punto tutti gli altri lo hanno saputo, se non serve neanche Google, lì basta il caro vecchio telefono senza fili.
Omnilink, potrebbe essere questo, sierrawireless.com. Esatto, eccola qua, sierrawireless.com. Products and Solutions.
Ma si può collegare a Google Assistant, si può collegare a Home Assistant.
Allora, Omnilink è una soluzione managed, gestita e market ready per organizzazioni che hanno bisogno di tracciare persone di interesse con un dispositivo tracciante indossato sulla caviglia. Usa connettività device to cloud e integra tecnologia GPS e software per una soluzione IoT enabled che permette probation. Cos'è probation? Libertà vigilata? No, parole. Parole, libertà vigilata. Vabbè, probation, parole and correction agencies, quindi agenzie di correzione, quindi immagino penitenziari, e libertà vigilata e forse arresti domiciliari, cose del genere, di monitorare e automaticamente localizzare qualsiasi offender, qualsiasi trasgressore. Vediamo.
Qui più che agenzie di correzione ci volevano le agenzie di correzione di bug, mi sa.
Stavo cercando di capire se che tipo di tecnologia avessero qua dentro.
Vabbè, ci facciamo arrestare, ci mettono la cavigliera e la smontiamo. Questo è il vero animo.
Facciamo
geek,
l'unboxing.
Vabbè, c'è il form se uno vuole avere informazioni.
No, pensavo se uno vuole avere la cavigliera a casa.
È una trial gratuita, ci sarà.
No? Ma c'è anche l'app per misurare la cavigliera, come l'app
no,
della Nike.
No,
che
però c'è la batteria a lunga durata.
Meno male.
La batteria di ricambio a lunga durata, sì. E dai ragazzi, di cos'altro volete parlare questa sera?
Delle Nike, dell'applicazione Nike. Delle Nike, che invece di fare le self-lacing shoes almeno c'è questa applicazione che sembra molto molto utile, che tramite l'utilizzo dell'augmented reality permette di misurare il proprio piede, solo il proprio piede, mi raccomando,
piede
trainata. Michele, solo per il piede.
Che numero di piede hai?
47.
Da quanto tempo hai 47?
Ah, boh, da quando avevo 16 anni.
Ok.
Capisco, e quindi... dove vuole arrivare Francesco.
Non vado avanti, smetto qua, ok.
È eccezionale, perché tu, utile, quando la apri, ti dice come ti chiami, fai il tuo utente, quanti anni hai, che numero di scarpe porti, eccetera, eccetera. Dopodiché, ogni volta che la apri, dice... Va bene, vuoi sapere che numero di scarpe hai? Sì, il 47. Sei Michele? Sì, hai il 47.
Ma come hai fatto a indovinare?
Esatto, eccezionale. Che mondo.
Ma no, dai.
Ma
come? È così bello.
Sì, sì, va bene per uno che ha le Sonoff per accendere le casse dello stereo.
E no, poi il problema più che altro è che dato la Nike ha delle numerazioni completamente diverse, quindi qualunque cosa vi misurate con l'applicazione della Nike state sicuri che non c'è un altro brand per cui potete prendere le stesse. Tra l'altro non so se ne avete parlato due settimane fa della debacle di Zozo.
Sì, ne avete mai parlato in trasmissione? Sì, sì, sì. Ci abbiamo fatto una puntata intera praticamente.
Ah, ok. Vedo perché che non l'ho ascoltata tutta la puntata del centenario.
Io c'ho ancora la tutina... sigillata, non l'ho ancora aperta, quella rimarrà sigillata e verrà rivenduta tra 60 anni.
Da il problema è che se non è aperta vuol dire che non ti sei misurato, no, e infatti, l'app fra un po' smette di funzionare. Ma io
non ho bisogno di misurarmi per sapere le mie taglie, Francesco. Non so.
Vabbè, parliamo del robot aspirapolvere che bestemmia, che credo che sia l'invenzione del
secolo. Quella
che ogni volta
non tanto
che bestemmia,
che urla di dolore.
Ah, yeah. Ma non dovrebbe picchiare.
Stiamo parlando di un simpatico personaggio del mondo dell'internet che ha preso il suo Roomba e l'ha modificato. Roomba penso che sia uno dei robot domestici.
Anche oggi
più
mi è
hackerati.
Passato il motociclista sotto casa, ragazzi.
Esatto. Sentite. Più hackerati della storia di internet, perché ha preso, cioè ha smontato fondamentalmente tutta la parte aspiratore e ci ha messo una cassa Bluetooth, un Raspberry e un po' di altra tecnologia per fare in modo di riconoscere quando il Roomba va a sbattere contro qualcosa. Sapete che il Roomba è a forma circolare, ha davanti un bumper, quindi un pezzo che appoggia dolcemente contro i mobili per dire ok, sono arrivato contro un muro, si gira e va dall'altra parte. E in quei momenti, il momento in cui picchia, inizia a urlare di dolore, aiuto! Se non cose peggiori, non riportabili in un programma radiofonico.
Capisci?
Il video tra l'altro è bellissimo.
Il video anche perché prima l'ha fatto a casa con delle persone incredule e poi in un supermercato con queste persone che, non so, il Roomba che arrivava addosso al carrello, iniziava a urlare, sti qua che ci rimanevano malissimo. Una via di mezzo fra appunto l'hacking e la candid camera. Adesso è veramente riuscito.
È un po' lungo il video. So, faccio partire,
sono 10-11 minuti. Michael Reeves è il nome del ragazzino.
Dove era nel supermercato?
Michael, we're in the middle of a Target.
We gotta get market research in like a place with real consumers, right?
In those displays where they have like the TV next to the product, trying to pitch the product to you.
Che giovane ragazzetto.
Guerrilla marketing. Want to appreciate Galileo.
Che vuole fare un market research, come tutti i marketer sanno. Questa è il Roomba che risponde.
Hey, we're just testing out a new kind of Roomba technology. It reacts, makes it more personable. You know, maybe like your Roomba is a little too robotic, but.
È giustamente più umano, più umano così.
Beh, è carina l'idea, dai.
Vabbè. Ci piace la comunità dei maker, no?
Certo,
che prendono i propri oggetti, li modificano, ci aggiungono un po' di fantasia.
Tra l'altro quelli più moderni non dovrebbero andare a picchiare come il mio vecchio Roomba contro gli spigoli, no? Dovrebbero avere tutti i sensori che si fermano prima.
Non lo so, il mio va violentissimo contro le
cose. Che
cos'hai? Si accelera e si suicida contro
il
i
mio è già cieco. Il mio è già cieco. È come i robot.
Cosa si è fatto?
Ha un sensore che ha una lente con una fotocellula, non lo so, che è quello che quando vede lo sporco più insistente, più cosa, cambia il pattern e inizia a fare una specie di spirale nella zona più sporca.
Esatto, e lampeggia di blu insultandoti.
Ma di fatto, come lasci il pavimento?
Quando io accendo il mio Roomba, che oramai ha 6-7 anni, forse 8, quando lo schiaccio e lo faccio partire, lui comunque può essere su un pavimento immacolato e niente, lui inizia subito a fare la sua spirale, fa solo la spirale, fa la spirale. Dopo un po' che fa spirali capisce che forse il sensore è ciucco e ricomincia allora col programma normale. Però non c'è verso di farlo partire senza la spirale.
È anziano, iniziale. Poverino,
è anziano,
c'è una certa età.
Eh sì, non ci vede più, è così. Adesso, ma l'abbiamo portato, volevo abbandonarlo nel trasloco nella casa vecchia, ma mi ha fatto pena, l'abbiamo portato, lo metteremo.
Cosa fai, lo abbandonavi in autostrada? Dai, poveri Roomba, cioè, sensibilizziamo
ci sono
i padroni di
Roomba. Ci sono delle leggi, se lo abbandoni in autostrada ti fanno dei mazzi che non finiscono più. E, la versione cinese di PlayerUnknown's Battleground con
mamma mia,
edulcorate. Che leggi hanno fatto queste leggi per
per la censura dei videogiochi, letteralmente. Tutti i videogiochi per essere lanciati sul mercato cinese devono essere preapprovati da un qualche tipo di ente governativo che censura, peggio della Sony oramai, tutti i comportamenti che possono essere pseudo violenti o pseudo ribelli.
Quindi questo videogioco, che è conosciuto come PUBG, nome relativamente impronunciabile, in cui lo scopo del gioco è prendere e spararsi e farsi malissimo e far esplodere le altre persone in maniera oscena. Nella versione cinese tu spari a un soldato nemico e quello lì prima di tutto ti dà un regalo e poi ti saluta con la manina, ciao ciao ciao, sì. Mentre il Roomba gli arriva e gli tira
E cosa c'entra il Roomba?
Niente, però ci vorrebbe la patch con Roomba,
è il nuovo personaggio.
Il Roomba del PUBG
non se ne può più, non se ne può più. Questa cosa è la censura dei videogiochi. Io leggevo anche della si inizia a leggere di gente che chiede, no, i giochi sulla PlayStation, dice: ma questo gioco è già passato nella censura della Sony, l'hanno censurato e modificato? No, perché se è così compro quello per la Switch. Inizia a farsi sentire la gente, che i videogiocatori sono anche
I videogiochi sono sempre stati, se vuoi, chiamiamola una valvola di sfogo, chiamiamola un territorio libero, semilibero, dove potevi
sfogare, fare vedere
cose che, come dire, non, magari anche in un telefilm o in un film era già difficile vedere, era sempre il mondo dove si andava, anche se vuoi un pelino oltre quelle che sono le comuni leggi sociali. Nel momento in cui viene meno, qualcuno può dar fastidio, e poi come tutte le cose sarà il mercato a deciderlo. Però stiamo parlando di una di quelle cose, forse veramente una delle cose basi sia dei videogiochi, ma in generale, se vuoi, anche del marketing, perché poi, come dire, se hai venduto dei videogiochi per questi motivi e li togli, ecco, a qualcuno potrebbe non andar bene e spesso, non comprare più videogiochi.
Spesso la fortuna di una console rispetto all'altra l'ha fatta non tanto l'hardware, la disponibilità, eccetera, ma delle singole impostazioni della presentazione del progetto al pubblico, no? Mi ricordo quando Xbox è stata presentata come, non mi ricordo se era Xbox One, se era, dice: non è più una console per videogiochi, è il centro del vostro salotto,
sì, ci collegate
la TV, ci collegate lo stereo, ci fate e PlayStation,
ti ricordi il Kinect?
E un mese dopo hanno presentato PlayStation, hanno detto: vedete, la nuova PlayStation è fatta per i videogiocatori. E la Xbox non l'ha comprata relativamente nessuno.
Allora, l'Xbox l'ha comprata, Microsoft lì è stata furva perché ha tolto di mezzo il Kinect.
Sì, ha fatto una retromarcia di quelle terrificanti.
Esatto,
certo. Però
ha tolto
i dati
di mezzo tutte le cose
sei mesi erano abbastanza impietosi.
Sì. E poi i videogiocatori non perdonano, soprattutto su determinate cose. Nel momento in cui poi la Switch non sta vendendo poco, visto che abbiamo parlato di questo specifico caso con la Switch, quindi comunque c'è alternativa, ci sono gli smartphone. Nel momento in cui togli determinate cose, poi il portafogli è quello che conta,
soprattutto nel momento in cui il gioco, lo stesso gioco, c'è in due versioni, nella versione divertente completa e la versione censurata,
vogliamo vedere il sangue,
esatto.
e vogliamo sfottere i ragazzini che non possono comprarsi il costume figo su Fortnite. Avete letto quella?
Ah, quello è obbligatorio.
Adesso si è capito qual è il modello di business di Epic. Diciamo: ma che bravi che pubblicano il gioco gratis senza pagare niente, puoi giocare tutte le partite che vuoi, non hai limitazioni, eccetera. Se vuoi puoi spendere dei soldi per avere i costumi e i personaggi più fighi, però non ti danno nessunissimo vantaggio tattico, tecnico nelle partite. E c'è questo piccolo mica, dice: ma come fanno a guadagnare? Chi è che gli dà tutti questi soldi?
Chi è che c'ha voglia di comprare le cose?
Esatto, che
intanto
non ti servono a niente.
Semplicemente che se hai il vestito base, quello gratis, sei un newbo, sei uno appena entrato, quindi probabilmente sei anche uno che non sa giocare, quindi sei anche la prima vittima di abusi, di bullismo e degli altri giocatori che ti riconoscono come un...
È un modello di business basato
novellino.
Sul bullismo?
Sì. Il modello di business basato sulla gente maleducata, sulla gente che... sulla gente, punto, probabilmente. Alla fine non credo sia colpa della Epic, è colpa dell'uso che delle persone fanno del gioco. E l'Epic ci guadagna con gli in-app purchase su questo.
Diciamo che l'Epic ha capito che ci sarebbe stato questa svolta ed è riuscita sicuramente a sfruttarla in modo
però bestiale,
positivo.
No? Quando eravamo ragazzini era succedevano le stesse cose per l'abbigliamento, ma quello vero, no?
Appunto.
Se non hai la felpa di Naio Leari, se non hai il giubbino da Moncler, se non hai le cose, sei quello comunque da frequentare di meno le cose, e stessa cosa qui. L'articolo parla di ragazzini con delle crisi, con necessità di supporto psicologico e cose del genere, perché appunto non avendo altro che i personaggi di default di gratuiti di Fortnite vengono ostracizzati dove? Su Fortnite. Cioè anche la pena,
ma anche nel mondo vero,
ma non c'è il mondo vero, la pena è su Fortnite. C'è, cioè, il problema è che nessuno vuole giocare con me, e se il mio
sono
mondo
bellissimi.
E succede, no, oggi il mondo di aggregazione degli adolescenti è molto online o quasi completamente online, e per qualcuno può essere addirittura no, solo Instagram o solo Fortnite eccetera, e quindi se tu su Fortnite puoi solo giocare a giocatore singolo oppure a squadre randomizzate non coi tuoi compagni di scuola, e beh, ti senti escluso dal branco, certo, e può essere un problema grave. Noi ne parliamo in maniera così leggera, ma problema
sono bellissimi
importante.
Gli esperimenti che fanno certi famosi videogiocatori streamer, quindi quelli che fanno vedere e guadagnano fra l'altro anche un sacco di soldi facendo vedere come si gioca, che hanno provato a vestirsi de default, quindi così come vengono vestiti all'inizio del gioco, e subito essere bullizzati nonostante siano molto bravi, siano competenti sul gioco, sulle sue meccaniche. Arrivavano subito gli altri, quelli vestiti con i vestiti belli, a prenderli in giro, a bullizzarli, ad attaccarli, rendendogli quindi difficile la vita anche per chi sa giocare. Questo è stata quasi una riprova della teoria, che quindi si è arrivati in un mondo in cui, nonostante il gioco sia costruito per non dare vantaggio a chi compra, di fatto in realtà per come è diventato ormai sì.
Eh sì.
Vantaggio c'è.
Eh sì, decisamente. E il premio dell'anno invece lo diamo all'uruguaiano e al coreano che hanno ideato il panino pianeta Terra. Avete visto? Michele, non l'hai visto?
No,
tu.
Mi sa che non l'ho
si visto. Sono coordinati, si sono coordinati con l'aiuto del GPS.
Ah, sì, l'ho visto.
E sono posizionati esattamente agli antipodi, uno in Corea del Sud e l'altro a Montevideo in Uruguay, e nel punto preciso ognuno ha messo una fetta di pan carré, per cui hanno fatto il panino pianeta
tecnicamente
Terra.
Un panino.
Tecnicamente un panino.
Chissà se hanno messo il formaggio dal lato giusto.
Speriamo che non lo veda Galactus.
Esatto.
E va bene, complimenti. E invece gli inquilini che hanno vinto la causa per avere le chiavi della loro casa,
per avere le chiavi,
le chiavi,
esatto,
di casa loro. Bella questa.
Però questo, esatto, è un problema, perché siamo in un mondo in cui tanta gente vive in affitto, e in affitto soprattutto poi in realtà americane, nelle quali si viene in posti che sono concettualmente dei residence completamente gestiti, dove i padroni di casa hanno deciso di mettere le serrature smart, e alcune di queste persone hanno deciso di hanno chiesto di levarle perché non accettavano le regole della privacy del fornitore.
Eh sì, perché per utilizzarle tu devi scaricare l'app,
certo,
registrarti, dare i tuoi dati.
Un'app che diceva: potremmo utilizzare i vostri dati di tracciamento per verificare dove siete, certo, cosa fate. Io non voglio.
E poi anche anziani che non avevano dimestichezza.
O addirittura non avevano il telefonino. Esatto, quindi questo comunque dimostra che la domotica sì è per molti, probabilmente per molti dei nostri ascoltatori, ma non per tutti, per cui non deve diventare necessariamente...
Devo dire che lo smart lock è uno dei, non so, almeno da noi. Michele, tu che sei patito al punto da attaccare una macchina virtuale dentro un tablet dove gira Windows, dove fai girare Home Assistant per accendere le casse dello stereo, per cui direi che sei quasi un caso limite, c'hai la smart lock in casa?
No, decisamente no.
Non ancora, dai, dillo.
No, ci sono delle cose che per me sono...
Ci sono smart lock, che funzionano con le nostre porte blindate.
Ci sono per...
Conosco persone che ce l'hanno.
Sì, con la porta blindata analogica che ci attacchi lo smart lock digitale.
Sì, che si vanno a sostituire al nottolino, quello che giri dall'interno, sono dei polpettoni che si attaccano da fuori. E in realtà poi comunque anche la maggioranza delle aziende che producono serrature hanno anche la versione controllata, quindi in realtà basta avere una serratura recente, quindi non solamente la parte con la chiave, ma proprio direttamente tutto il meccanismo. Ce ne sono alcuni chiaramente con la porta opportuna possono funzionare in maniera un po' più integrata.
Michele, dicevi che c'è un limite, tu quello lì è oltre il tuo limite, perché? Per un motivo di sicurezza?
Banalmente per un motivo di sicurezza, insomma, vengono clonate le chiavi delle macchine. Ovviamente sono sistemi leggermente diversi dal punto di vista tecnologico. Non vedo perché mi dovrei fidare di uno smart lock. Poi, come dire, il mio punto, ed è lo stesso motivo per cui ad esempio non ho gli interruttori delle luci wireless smart, e perché dovrei farlo? Qual è il mio vantaggio nella mia vita? Certo, poi, considerando il discorso che abbiamo fatto pochi minuti fa,
infatti questa frase è uscita male,
però sono due discorsi un po' diversi. Quello, vabbè, è per puro masochismo, però perché qual è il vantaggio che porterebbe nella mia vita avere la porta blindata che si sblocca da casa
e
per far entrare quello
e
di Amazon?
Apre da sola senza che devi fare.
Fortunatamente ce la posso anche, come per l'interruttore della luce, ce la posso ancora fare a spegnerlo ed accenderlo. Poi per far partire la musica con Spotify è bello, perché faccio partire in giro per la casa e bla bla bla.
Beh,
posso
la porta, la serratura smart in realtà avrebbe degli utilizzi sensati, il poter dare comunque codici differenti a persone differenti, magari con dei ruoli
codici one time,
esatto,
anche.
Tu puoi, non so, avere un operaio, ottimo, deve fare un lavoro in casa, gli dai accesso a casa tua solamente per un determinato periodo, sapendo anche se entra e esce e quando entra.
Puoi andare
esce
in vacanza senza lasciare le chiavi di casa tua a nessuno e mandarle via messaggio semplicemente se c'è un'emergenza. L'allarme suona e mandi il messaggio a una persona fidata con la chiave elettronica, ma solo se c'è il problema. No, effettivamente
c'è la chiave sotto lo zerbino.
Davvero?
No, è vero.
Ragazzi,
no,
avete bisogno di un altoparlante col comando Sonoff e un tablet?
Basta cercare.
Beh, non è che
zerbini.
Ci sia molto altro da rubare a casa mia.
Capisco.
Comunque sì, bisogna capire fin dove finisce quella comodità, finché dove ognuno può avere le sue motivazioni e dove iniziano le preoccupazioni della privacy, perché poi è questo il discorso che ha fatto partire la causa, la, diciamo, rivolta pacifica all'interno di questi appartamenti di New York, che poi sono stati simbolo un po' del discorso che facevamo, no? Per me la serratura è un off limit, per me invece diventa un oggetto utile, questo insomma...
Anche perché poi è... soprattutto nel discorso degli affitti, insomma, tu non puoi mai sapere, non hai installato tu la chiave, non l'hai configurata tu, non puoi mai sapere se il padrone di casa si è tenuto una chiave di sicurezza per poter fare avanti e indietro e venire a controllare in casa tua.
Beh,
ogni
da quel
tot
punto
tempo
di vista dovresti cambiarti la serratura anche quando entri in una casa d'affitto, la stessa chiave fisica, uno si è tenuto
corretto,
la copia. Se hai questo tipo di sfiducia
però come dire, lì lo puoi sapere, lì hai cambiato la tua serratura ed è andata. Nel momento in cui hai una digitale, ecco, può essere un po' più complicato capirlo.
Non ti seguo.
Esatto,
nel senso no, nel momento in cui una volta che tu hai cambiato la tua serratura di casa, buonanotte, la chiave ce l'hai solo tu. Nel momento in cui hai una serratura digitale,
rigeneri le chiavi.
Tieni premuto il tassino reset sotto la reset.
Con la differenza, basta, con la differenza che non spendi 300 euro per cambiare il tamburo, come si chiama la parte della chiave dentro.
Vabbè, domani la ordino su Amazon, ho capito.
Così ti vogliamo, sperimentatore. Va bene, dai, gingilli del giorno, ma non smart locks.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingili del giorno, l'ultimo segmento della puntata di Digitalia, è un'istituzione oramai, sono i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci di Digitalia selezionano per voi gingilli. Cosa sono i gingilli? Hardware, software, letteratura, qualche cosa che abbia colpito la curiosità, stravolto la loro resistenza, qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino, Michele, vuoi cominciare tu?
Comincio io con una funzione di Google semisconosciuta, che è Google Dataset Search, che è un motore di ricerca per dataset. Quindi si trovano, è una, la classica barra di Google dove si possono cercare dati di qualsiasi tipo, di banche dati pubbliche ovviamente, quindi non il codice per entrare nella mia futura smart lock, ma ad esempio i tassi di crescita delle nazioni, dati sull'educazione, sono configurati anche i database della NASA. Quindi se avete bisogno di un qualsiasi tipo di dato, invece che cercarlo su Google normale, c'è questa search console, che è molto molto comoda, perché per far parte poi di questo database i dati devono essere propriamente indicizzati, con dei metadati che ne descrivono la struttura e il contenuto, e quindi se vi servono per lavoro o per studio, la prossima volta ripensateci e andate su toolbox.google.com/dataset search.
Grazie Michele, mettimi bene il link sul nostro Slack interno, che lo facciamo uscire nella notte dell'episodio. Francesco,
eccomi qua. Allora, il mio gingillo di questa sera è un gingillo geek che può creare parecchio divertimento e sconcerto con amici e conoscenti. È la Useless Box, non so se l'avete mai sentita nominare. È un giocattolo geek venduto tipicamente su ThinkGeek, ma su un milione di altri siti, come kit da costruire, che quindi permette un po' di aiutare a impratichirsi con l'elettronica, con collegare un motore, con interruttori, costruire una scatola. E quello che viene fuori alla fine è la scatola inutile, ovvero una scatola che ha sopra un interruttore. Attivando l'interruttore, la scatola si apre, un dito salta fuori, chiude l'interruttore e si richiude. E questo all'infinito. Assolutamente divertente, generalmente si trova con veramente pochi euro, però è un giocattolo carino e utile anche per così imparare a costruirsi da solo qualcosa.
Mettimi un link, non credo sia stato il gingillo del giorno, ma ne abbiamo sicuramente parlato su Digitalia agli alborissimi. C'era una useless box con tipo 40 interruttori e 40 dita che uscivano, ed era uno spettacolo, era veramente uno spettacolo. Va bene, ultimo gingillo per oggi, retro gaming. C'è una rivista online dedicata al retro gaming, si chiama Retro Magazine, retromagazine.net. Esce regolarmente dal ottobre 2017 a oggi, ci sono 13 numeri, 13 uscite, tutte disponibili in PDF direttamente sul sito. Se avete vissuto quelle epoche e le volete rivivere, se non le avete vissute e volete scoprire un po' com'era smanettare quei computer quando ancora non c'erano le prese Sonoff, ebbene, dateci un'occhiata a retromagazine.net. Se non vi ricordate quando tornate a casa, andate su digitalia.fm, che trovate anche questo insieme a tutti gli altri gingilli nelle note dell'episodio. Meraviglioso, c'è quel sistema della Apple che quando c'hai il tablet e il telefonino tutti e due collegati allo stesso wifi, se sul telefonino ti arriva una telefonata, ti parte la telefonata anche sul tablet, sul computer, dappertutto. Allungare il dito verso il tablet per far partire una sigla e di colpo vedere lo schermo che cambia e comparire l'interfaccia della telefonata non mi era mai capitato. In 471 puntate è capitato oggi, non so se avete sentito anche no. La suoneria della telefonata, non importa, va bene, c'è una prima per tutto. Amici, le note finali sempre le stesse, dateci una mano, portate amici nuovi su Digitalia, fate bella figura, gli fate un favore a noi, fate crescere Digitalia, che non è male. Tutto quello che indirettamente può far crescere Digitalia, una recensione su un sito, su una directory per podcast, due stelline in più sulla entry di Digitalia sul vostro aggregatore, quello che volete, tutto fa brodo. Noi siamo sempre qui il lunedì sera o quando volete ascoltarci voi col meccanismo del podcasting, quello vero. Per oggi è tutto dalle Mi Studio Liguria 1 di Sanremo, che non è più le Mi Studio Liguria 1 di Sanremo, devo trovare un nome nuovo, se ci aiutate ancora meglio, per cui dallo studio col nome provvisorio, con il non nome provvisorio di Sanremo, saluto da Franco Solerio.
E dallo studio Legacy di Milano Isola, Michele Di Maio.
Dallo studio classico di Milano Centro, Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.